Quindi 87.9, continuiamo a trasmettere con questo redazionale che facciamo per tornare a parlare di una questione importantissima ancora per il nostro paese, ma non soltanto. L'aborto, una storia, il libro di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi per Carocci Editore. Della collana Nodi dell'Italia Repubblicana. Allora, il libro, ovviamente, insomma, Alessandra Gissi e Paola Stelliferi sono due storiche, e su questo, quindi il libro è un libro che è anche, insomma, molto interessante, perché da diverso tempo finalmente la Società Italiana delle Storiche mette dei punti sulla storia di questo paese in una chiave, in una lettura femminista, e quindi questo è sicuramente un punto di vista importante. E quindi con una ricostruzione, il libro, insomma, è molto bello, non si parla soltanto di aborto, comunque si usa anche la questione dell'aborto per raccontare un po' la storia del femminismo in questo paese, su un argomento che a tutt'oggi è ancora all'ordine del giorno, visto, insomma, tutto quello che sta succedendo all'interno dei consultori e anche all'interno degli ospedali per quanto riguarda l'obiezione di coscienza. E infatti c'è proprio un'assemblea anche online nazionale, proprio di Non Una di Meno, di cui poi vi daremo qualche indicazione, per continuare a parlare proprio dei consultori e continuare a parlare della questione dell'aborto. Io ringrazio Alessandra e Paola per essere qui, per farci questa chiacchierata un po' sulla questione del femminismo e dell'aborto, e ancora, perché oggi si parla ancora di aborto. Però lascio la parola a una giovane compagna che oggi ci parlerà del libro, insomma, nel senso che presenterà un po' lei il libro.
Buongiorno a tutti, a tutte e a tutto. Siamo qui a parlare dell'aborto, una storia di Alessandra Gissi e Paola Stelliferi. Io partirei subito con la prima domanda. E, appunto, l'aborto fino all'emanazione della legge 194 del 1978, confermata dal referendum del 1981, veniva considerato un delitto contro l'integrità e la sanità della stirpe, sancito dal titolo decimo del codice Rocco risalente al 1930. Un delitto che comportava la reclusione dai 2 ai 5 anni per chiunque lo praticasse. Veniva ancora una volta sancito un aspro controllo penale sui comportamenti e sui corpi riproduttivi. La maternità veniva configurata come dovere e come destino. Pio XII nel 1952 afferma il dovere di fecondità. I processi che raramente finiscono con un verdetto spesso vengono conclusi da un formale perdono del giudice, dove la legge non assolve ma perdona le donne che rimangono criminali moralmente. La maternità costituisce per le donne in questo contesto principale e spesso unica realizzazione di sé. Secondo la concezione di Butler, transfemminista statunitense, la dominazione eteronormativa comporta l'introiezione dei modelli e dei ruoli di genere da parte delle donne stesse, impegnate in una reiterazione di tradizione, colpe e oppressioni sistemiche. Allora, tanto in ossequio a quella società fordista basata su una divisione del lavoro che vuole l'uomo come il breadwinner, il procacciatore di reddito, e la donna come madre dedita al lavoro di cura, che oggi nel mondo ammonta a un salario non percepito di 10 trilioni. Si legifera, insomma, sui corpi e sui diritti delle donne, ritenute ancora inferiori in famiglia dal codice napoleonico, trasmesso alla legislazione civile del Regno d'Italia, poi al codice civile del 42 e infine all'Italia Repubblicana. L'aborto allora diventa una vera e propria industria che all'inizio degli anni 70 conta 1,5 milioni di aborti clandestini nella nazione e 70 milioni di lire di giro d'affari annuo per chi li pratica. Si solleva quindi un'ulteriore questione, che è quella della classe sociale e delle differenti possibilità e collocazioni socio-economiche, tanto che Carla Cerati ci parla di donne che muoiono di classe, perché sono spesso le donne con poco reddito, del proletariato più basso, a subire la pericolosità degli aborti clandestini o addirittura ad autoinfliggerseli in una sofferta trasmissione di saperi sulle metodologie più disparate. L'assetto ideologico viene depauperato e marginalizzato in nome di una praticità emergente, di una contingenza storica in cui l'aborto si configurava come l'unica soluzione, tanto che sarà proprio il tema delle differenze di classe ad essere centrale nella battaglia per la sua depenalizzazione. Alla luce di ciò, quali sono allora le tappe fondamentali nella storia dell'Italia repubblicana, tappe di cui si conosce poco, che hanno portato alla promulgazione della legge 194 e che, seppur è ritenuta problematica oggi, rappresenta uno spartiacque in questo senso, donando alla donna spazi maggiori di autodeterminazione e di scelta?
Ok, questo abbiamo... partiamo subito benissimo, eh? Allora, innanzitutto, vabbè, vi saluto, vai.
Allora, prima di ogni altra cosa, buongiorno e grazie a chi ci ascolta e molte grazie per l'invito, è un vero piacere. Dunque, rispondo per una parte, poi lascerò la parola alla mia collega a questa domanda che ci sollecita a enucleare le tappe, diciamo, con cui si arriva alla 194. Allora, questo intanto mi porta a sottolineare una cosa così bene già detta, che però è la che appunto desidero sottolineare, che è la questione della periodizzazione, che in questo libro, diciamo, è cruciale. Tra l'altro, appunto, Cristina ricordava che il libro si inserisce in una serie dell'editore Carocci, diretta da Michele Colucci, che si chiama I nodi dell'Italia repubblicana. E questo però, diciamo, appunto, mi consente di sottolineare forse una particolarità del libro. Il libro ha un primo capitolo che in qualche maniera introduce la questione dell'aborto, diciamo, in un lungo periodo, in un medio periodo almeno, perché in un lungo periodo avrebbe determinato un volume di, che ne so, 2000 pagine, però questo non era possibile. Abbiamo provato quantomeno a introdurlo appunto con una periodizzazione più ampia.
Infatti il libro si chiama L'aborto, punto, una storia.
Esatto. E questa questione della periodizzazione c'era molto cara, perché ci sembra una questione decisiva per raccontare queste vicende, sia dal punto di vista interpretativo ma anche proprio dal punto di vista, diciamo, delle informazioni. E quindi in realtà il libro ha una serie di ragionamenti su quanto diventa importante il non nato con il passaggio della Rivoluzione francese, perché è lì che lo Stato-nazione, diciamo, produce cittadini, è nella riproduzione. Però poi ci siamo molto concentrate, soprattutto appunto in un primo capitolo, sulla questione naturalmente del fascismo. Ora, questo era inevitabile, perché per tornare alla questione della periodizzazione, non si può periodizzare questa storia facendo la scansione classica, quindi passaggio dal fascismo 45-46 alla Repubblica, perché non è lì che sta la scansione, dal momento che la Repubblica ingloba il codice penale Rocco, scritto nel 1930, e ingloba anche quindi il suo titolo decimo, che, come Roberta ricordava all'inizio, è un titolo che peraltro fa un esplicito riferimento alla stirpe. E quindi, diciamo, adesso senza essere troppo grossolani, però poi il passaggio fra stirpe e razza negli anni 30, insomma, adesso faccio solo un veloce riferimento, casomai ci torniamo. E dunque la questione della periodizzazione è importantissima, perché la Repubblica, che ha un'impostazione con la sua Costituzione, che è un'impostazione che, diciamo, in qualche maniera rappresenta una cesura gigantesca, soprattutto nei termini, chiamiamoli, dell'uguaglianza, no? Il principio di uguaglianza dell'articolo 3, del 37, tuttavia convive con un codice penale scritto nel 30 e considerato, credo si possa dire, caso raro da tutti, da tutte le storiche, forse uno dei prodotti più squisitamente fascisti. E tra l'altro, altra cosa con cui appunto i nuovi principi costituzionali convivono è un codice civile che era stato risistemato nel 42, quindi piena guerra e pieno fascismo, e che continuano la loro vita durante la Repubblica. Quindi innanzitutto si tratta un po' di affrontare questa enorme, come possiamo dire, dialettica fra continuità e discontinuità, che alcune storiche avevano già messo in luce anni fa, Anna Rossi Doria. Tuttavia questa dialettica continuità-discontinuità secondo noi merita ancora di essere, diciamo, analizzata in profondità. E l'aborto è sicuramente uno dei nodi cruciali di questa dialettica. Per cui intanto appunto come sulla questione delle tappe, ecco, partirei con la questione della periodizzazione, perché poi una vera periodizzazione, diciamo, la discontinuità diventa molto chiara, o un desiderio di discontinuità diventa molto chiaro fra la fine degli anni 60 e i primi anni 70. Però qui questo mi consente di dire un'altra cosa sull'impostazione del volume. Abbiamo dato a quella cesura, cioè quella della fine degli anni 60 e degli anni 70 e del cosiddetto neofemminismo, l'importanza che meritava, senza però farlo sembrare, come invece spesso accade, un'eruzione così,
direi finalmente, nel senso che anche in questo,
anche io lo penso,
anche in questo, diciamo che appunto una storia, la storia soprattutto del femminismo, e che penso insomma anche soprattutto le storie che stanno cercando di raccontare in vari libri, insomma Paola poi si è occupata anche tantissimo, è lunga. Cioè non è che si arriva al femminismo degli anni 70 senza che ci siano insomma decenni precedenti, no? Questo vale insomma per vari movimenti, non si capisce perché per il movimento operaio o per altri movimenti viene sempre raccontato le origini, insomma una storia, per il femminismo sempre che sono quattro pazze che in quel momento si sono svegliate e hanno, no? Soprattutto raccontate borghesi e via dicendo, che hanno grazie ad alcuni partiti ottenuto anche insomma una rivisitazione, un annullamento di alcuni codici del codice Rocco, alcuni punti del codice Rocco, che non mi sembra proprio, visto che ce lo portiamo ancora oggi.
Sì, io personalmente sono d'accordissimo, diciamo qui l'esperta di storia e femminismo è la mia collega e amica Paola, però io diciamo parlo per me, mi sento di prendere le distanze dalla ricostruzione della storia del femminismo per ondate, non mi pare particolarmente proficua, e soprattutto ci vedo appunto una vedo sottostante in realtà una questione molto grande, e cioè appunto come possiamo dire, una impolicità o prepoliticità, cioè queste irruzioni così, eruzioni, no? Che hanno più somiglianze negli eventi naturali, l'eruzione del vulcano, oppure e non starò qui a dire quanto il rapporto fra donne e natura, diciamo, sia su quanto le donne vengano schiacciate, no? sulla natura e non appunto sulla cultura. E dunque ecco, e poi lascio la parola a Paola per delle tappe un po' più esplicite, però sicuramente il libro tenta di capire come poi appunto negli anni 60 e 70, alla fine degli anni 60 e negli anni 70, si arrivi a quella consapevolezza, no? Perché tra l'altro questa è una cosa molto, almeno che a me ha colpito moltissimo, cioè la grande capacità, il grande sforzo prima e poi la grande capacità di quella fase, cioè dei primi anni 70, di costruire un linguaggio pubblico sull'aborto, cioè proprio di trovare le parole per dirlo, per raccontarlo, e che però non è una cosa che si improvvisa, cioè viene da un lungo lavoro rispetto a questo, anche connotato in modo diverso naturalmente. E da un altro lato, forse anticipo un po', ma intanto lo sottolineo, Rispetto a questo grande lavoro di costruzione proprio di una, ecco, delle parole per dirlo, la mancanza per esempio nei partiti di questa capacità, cioè l'enorme difficoltà con cui si ritrovano, credo che possiamo dire fra il 72 e il 73, di fronte effettivamente a un problema che a quel punto si impone, cioè non si può più far finta di niente, e la difficoltà gigantesca in cui, che hanno invece appunto per esempio i partiti a trovare proprio un lessico, no? Anche ad esprimere opinioni favorevoli, contrarie, no? Ma c'è tutta una fase iniziale in cui anche per esprimere la contrarietà si fatica, perché appunto il lessico articolato che il femminismo impone, quindi ragionamenti su autodeterminazione, quindi questioni teoriche gigantesche, effettivamente trova tutti piuttosto impreparati e impreparate, insomma, e quello è un passaggio molto interessante, devo dire, ma appunto non un passaggio così, non un'eruzione senza passato, ecco.
Allora, buongiorno, grazie Roberta, Cristina e tutta Radio Onda Rossa. Allora, sì, mi aggancio, anzi do proprio degli esempi concreti per chi ci sta ascoltando e non ha avuto modo di vedere anche la struttura del libro e l'indice. Sì. Appunto, la legge 194 è sicuramente un tema cruciale del libro, noi tra l'altro l'abbiamo messa in appendice, quindi chi vuole può andare a leggere articolo per articolo le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, perché questo è il titolo appunto della 194. Ma per far capire come è strutturato il libro, il dibattito parlamentare su quella che sarà la 194, quindi tutto l'iter legislativo, arriva al capitolo 7. Il libro è composto da 9 capitoli più un'introduzione, e la legge vera e propria, insomma, arriva quindi in una fase molto avanzata del volume. E questo proprio perché noi ci tenevamo molto a disancorare il racconto e la ricostruzione storica appunto dell'aborto procurato, dell'interruzione volontaria di gravidanza, soltanto dalla questione della regolamentazione legislativa che si è fatta quindi in Parlamento nei secondi anni 70. E quindi noi abbiamo adottato questa lunga cronologia. Alessandra prima raccontava come c'è proprio un paragrafo, un primo capitolo che addirittura appunto parla dell'aborto procurato fin dal 700, insomma, quindi c'è proprio un inquadramento di questo tema in ottica politica di lungo periodo. E poi però entriamo nel vivo del racconto appunto della storia repubblicana, perché quello che la ricerca storica ha ormai dimostrato da tantissimi anni è che l'aborto procurato, come dire, c'è sempre stato, nel senso che le donne hanno sempre cercato di interrompere una gravidanza non desiderata nelle modalità, nelle condizioni che il contesto in cui vivevano rendevano, come dire, possibile o obbligatorio. Noi appunto, stando in una collana di libri che parla d'Italia repubblicana, quindi ci siamo poi focalizzate quindi su come di fatto le donne interrompevano una gravidanza non voluta, non desiderata, particolarmente appunto nel contesto italiano del secondo dopoguerra, dove vigeva il codice penale Rocco. E abbiamo quindi dedicato i primi capitoli del libro proprio a raccontare quindi gli anni 50, gli anni 60, quindi da un lato le pratiche in un contesto, lo ricordo, di conoscenze e consapevolezza contraccettiva limitatissimo, perché questo è un altro di quegli argomenti, come dire, che non è mai abbastanza sottolineato. Fino al 1971 la promozione, la pubblicità dei contraccettivi era reato, e quindi questo comporta fondamentalmente che in assenza di conoscenze contraccettive, in assenza di educazione sessuale, di fatto quello che appunto le inchieste sociali dimostravano è che in un contesto di questo tipo l'aborto procurato era di fatto una forma di controllo delle nascite per molte donne, quindi una sua sorta appunto di pianificazione familiare in un contesto di pianificazione familiare non ammessa, non concessa. Quindi poi passo di nuovo la parola a Cristina e Roberta per riprendere il discorso. Abbiamo quindi tutto un racconto di pratiche in un contesto quindi di criminalizzazione tanto dell'aborto quanto appunto della propaganda contraccettiva, fino al 71, che è uno spartiacque sicuramente, perché è una sentenza, è l'anno di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara che proibire la promozione, la propaganda dei contraccettivi non può essere reato, perché è in contrasto, come diceva l'AIED, l'Associazione Italiana Educazione Demografica, era in contrasto questo reato, l'articolo 553 del Codice Penale, con la Costituzione, laddove andava a confliggere con la tutela, no, del diritto all'informazione, perché si doveva poter parlare anche di contraccettivi e anche di pianificazione familiare e così via. Ma la Corte Costituzionale aggiunge un altro elemento, ossia dice che vietare la contraccezione, cioè rendere difficile le conoscenze contraccettive, era innanzitutto un problema per la salute delle donne, quindi era in contrasto con la Costituzione, perché di fatto andava contro la tutela del diritto alla salute. E l'ultima cosa che dico, perché appunto si parlava prima di lunghi periodi e non di improvvise insorgenze, appunto non del movimento femminista che nasce dalla mattina alla sera, oppure di una battaglia contro il codice penale che nasce dalla mattina alla sera. No, noi abbiamo ricostruito 20 anni di mobilitazioni contro il codice penale, quindi contro il titolo 10° del codice penale e in particolar modo contro l'articolo 553 del codice penale, quindi facendo vedere come cambia però anche questa battaglia, perché sicuramente poi, se volete, ne parliamo dopo, il movimento femminista aggiunge dei concetti, delle parole chiave, dei principi politici che prima non erano così messi a fuoco, non erano formalizzati, e assumono un altro valore poi con il principio, con l'affermazione del principio dell'autodeterminazione delle donne.
Grazie mille per queste risposte molto interessanti che sollevano tanti spunti. Io mi vorrei ricollegare a quello che diceva Alessandra Gissi sulla questione dei movimenti femministi considerati come pre-politici, come un qualcosa di pre-politico. E quindi partiamo con la seconda domanda, che si fa sicuramente più astrattiva e si riferisce ai processi appunto immaginari e simbolici che accompagnano i mutamenti della storia di un'Italia ancora troppo matura rispetto a un'apertura e a una reale istituzionalizzazione dei diritti produttivi in chiave femminista, non religiosa, non materna. Appunto, per quanto il movimento femminista abbia faticato forse nella storia a imporsi come istituzionale, secondo me è proprio nel suo essere fuori l'istituzione che emerge la forza con cui può creare dei codici che siano simbolici. Ergas ci dice che il movimento femminista in quegli anni soprattutto, e cioè 60 e 70, rappresenta una forza sociale più che un soggetto appunto politico realmente istituzionalizzato. E quindi sono proprio le forze sociali nella loro trasversalità a creare simboli e a cambiare davvero la storia a lungo termine, superando spesso anche la tempestività di leggi a basso e medio raggio d'azione. Infatti la dimensione politica in cui si snerva la riflessione sull'aborto è generata da un particolare modo di pensare che si riconosce come profondamente sessista e patriarcale. Decostruire il pensare patriarcale significa mostrare l'illegittimità dell'assunto secondo il quale la sessualità femminile è finalizzata alla sola procreazione, e non ridurre la questione dell'aborto a mero dispositivo legislativo, bensì spogliarlo dei suoi preconcetti ideologici, morali e religiosi da cui la sua proibizione prende forma. Quando comincia la vita, domanda discussa così ampiamente all'inizio degli anni 70 in tutti gli schieramenti politici laici e non riguarda la biologia del feto, ma la sua ontologia morale, la sua legittimazione, tanto da creare disorientamenti nelle donne stesse, allargando il divario fra la fede vissuta e le norme ecclesiastiche. La questione dell'aborto non è riconducibile infatti a uno scontro tra laici e cattolici, ma si configura come scontro simbolico di rappresentazioni, immaginari, idee e modelli femminili costruiti socialmente. Tamar Pitch ci informa che il passaggio culturale da donna che abortisce, vista come colei che trasgredisce alla maternità e dunque alla sua femminilità, e vista come è quella invece che esercita il diritto alla cittadinanza, è stato per lungo tempo impensabile e ha comportato e comporta tuttora un agire sul senso comune immaginario collettivo che è lento, forse inesorabile. In questo sicuramente il pensiero della differenza sessuale promosso dal movimento femminista della seconda ondata negli anni 70, per quanto questa possa essere una semplificatrice classificazione, vivo soprattutto in Francia e in Italia, è stato forse fondamentale. Poi nel 1975 avviene la riforma del diritto di famiglia, e questa, accompagnata quindi da cambiamenti reali nell'ordine simbolico collettivo, o rappresenta solo un raggiungimento di diritti formali nati da compromessi storici, ma labili quindi nella loro esistenza.
Super domande. Allora, ci sono tantissimi spunti in quanto ha detto adesso Roberta. Innanzitutto, il tema è partita parlando appunto del complessissimo rapporto del femminismo con le istituzioni, quindi di un soggetto che sicuramente si dichiara e rivendica in modo molto esplicito e diretto una dimensione, una collocazione extraparlamentare, e che però di fatto, volendo o non volendo, più o meno direttamente, negli anni 70 ha un enorme impatto poi anche all'interno delle istituzioni. Generalmente possiamo considerare il 76, quindi proprio nel cuore degli anni 70, il 1976, l'anno in cui le istituzioni sono costrette in qualche modo a fare i conti con quanto sta accadendo nelle piazze, su quanto sta accadendo appunto nella società, e quindi c'è una forma anche di assunzione di alcuni dei principi, non tutti, nel senso che per quanto riguarda la battaglia femminista contro il crimine, contro il reato di aborto, in realtà la questione è complessa, perché il femminismo, ricordiamocelo, non è mai qualcosa di monolitico, di statuario appunto, ma al suo interno ha un dibattito ricchissimo, di lungo periodo, molto stratificato, composizioni tra collettivi, tra gruppi, tra attiviste e pensatrici, talvolta anche molto divergenti, perché questo è un dato di fatto, perché è stato un dibattito estremamente ricco veramente, di cui le istituzioni non riescono ad assumere praticamente, cioè soltanto qualche elemento, insomma. È però interessante, forse devio un pochino, ma è un passaggio molto interessante vedere come anche l'Unione Donne Italiane diventi un soggetto che dialoga moltissimo e che ha una sua evoluzione rispetto a queste tematiche molto densa, e che fa, come dire, costringe anche questo soggetto, quindi un'associazione di donne socialiste, comuniste principalmente, che di fatto ha un suo percorso di cambiamento negli anni 70, che noi abbiamo cercato di raccontare, fino ad assumere il principio dell'autodeterminazione sessuale e riproduttiva delle donne, e cercando in qualche modo di portarlo dentro il Partito Comunista, con risultati parziali in realtà, perché la legge 194 poi questo principio non lo fa proprio, non lo assume assolutamente. E però qual è il cambiamento, diciamo, l'elemento cruciale? È l'idea che quindi la sfera, il corpo, sia assolutamente un campo politico, che non si possa far finta che non lo sia, e che quindi c'è una centralità proprio dei corpi e dei corpi riproduttivi delle donne appunto all'interno della dimensione politica. Quindi questa lunghissima articolazione appunto del rapporto tra femminismo e istituzioni, che diventa quanto mai complesso nel corso degli anni 70. Mi sono persa la seconda parte della domanda, in realtà, adesso parlando, che non l'ho appuntata.
Cioè, ci chiede se, soprattutto con l'avvento della riforma del diritto di famiglia,
certo, questo. Si
tratta di un cambiamento anche nel simbolico, nell'universo simbolico collettivo, o se è frutto di compromessi storici e che quindi poi alla fine possono...
Sì, scusami, ero dimenticata infatti quest'altro passaggio fondamentale. Gli anni 70 sono raccontati, lo sono stati effettivamente, un decennio che non ha paragoni proprio nella storia dell'Italia contemporanea, per quantità e qualità di leggi, diciamo, rispetto ai diritti civili in modo particolare, sono state approvate appunto nell'arco veramente di pochissimi anni. Possiamo far iniziare il decennio con lo Statuto dei lavoratori, con la legge che ha consentito lo scioglimento dei matrimoni, quindi il divorzio, poi il referendum sul divorzio nel 74, la riforma del diritto di famiglia del 75 di cui si parlava adesso, e così via, fino ad arrivare all'istituzione dei consultori sempre nel 75, e poi questo anno 1978 densissimo, perché c'è la 194, ma c'è anche la riforma della psichiatria, c'è l'istituzione del sistema sanitario nazionale. Quindi, come dire, un decennio che effettivamente ha avuto un riformismo legislativo particolare ed eccezionale, in cui i movimenti tutti, non solo il movimento femminista, ma sicuramente tutti i movimenti sociali sono stati attori con un ruolo da protagonisti, senz'altro. cambiando anche il simbolico. Questo è un punto di domanda estremamente interessante. Sicuramente fanno vedere queste riforme il lunghissimo periodo di cui parlavamo prima, cioè che il dopoguerra è qualcosa di, cioè la transizione post-fascista è lunghissima, è articolata, è complicata, cioè ne vediamo, come dire, le fatiche nel corso appunto dei primi vent'anni dell'Italia repubblicana e alcune fondamentali acquisizioni poi negli anni 70. Hanno cambiato, hanno scardinato alcune, come dire, alcuni immaginari, sicuramente sì, però sappiamo che i processi sono estremamente lunghi. Con la riforma del diritto di famiglia sicuramente si è, come dire, anche a livello legislativo si è assunto il principio che la gerarchia interna alla famiglia forse era qualcosa che non poteva più stare all'interno di un sistema appunto democratico repubblicano, e che andava quindi forse rifiutata quella gerarchia netta tra i coniugi e tra genitori e anche figli, no? Quindi questo, la 194 rientra in questo percorso con tutte le sue contraddizioni, quindi con tutta la sua ambiguità. Alessandra, se vuole aggiungere qualcosa su queste macro domande.
No, soltanto una questione. Giustamente Roberta nel porre la domanda metteva in luce la questione appunto del simbolico, no? Lo scavo che il femminismo fa. Sia lo scavo che la costruzione che il femminismo fa sul simbolico, e anche ha nominato il femminismo della differenza. Ora questo semplicemente mi porta a ricordare una questione, e cioè l'apporto appunto, chiamiamolo teorico speculativo, ecco, che il femminismo di quella fase opera è un apporto effettivamente enorme. Tra l'altro possiamo vederlo, come si dice, bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto. Da un verso questo determina anche una serie di spaccature, perché poi ci sono parecchie divergenze quello che chiamiamo il singolare femminismo, no? E invece facciamo bene a usare il plurale, ma anche il plurale di per sé non racconta abbastanza. E il bicchiere mezzo pieno, però quello mezzo vuoto sono appunto divergenze che a volte anche indeboliscono effettivamente l'azione e i risultati, ma il bicchiere mezzo pieno è però un apporto appunto teorico molto vasto, no? Molto ampio, articolato, che non si spaventa di mettere in luce le contraddizioni, no? Pensiamo alla riflessione di Lonzi appunto proprio sull'aborto, che è quella frase che, diciamo, d'accordo o non d'accordo, però è una frase di impatto teorico gigantesco, cioè per piacere di chi abortisco, che è una domanda enorme, nel senso che chiamiamola anche nella retorica della liberalizzazione, bisognava fare riflessioni anche davvero molto difficili, no? Sulla sessualità, cioè che cos'è veramente una sessualità libera. Il rapporto di Lonzi è rispetto a questo un apporto teorico, ripeto, diciamo. Poi uno dal punto di vista della strategia della tattica si poteva dire d'accordo o non d'accordo, ma l'aspetto della riflessione era un aspetto veramente di grande profondità. E però ecco, questo per dire anche però un'altra cosa, che una cosa che mi ha molto impressionato è invece come a fianco di tutto questo ci fosse una stella polare, e quella stella polare è una stella polare, diciamo, di continuità, e cioè insistere sulle condizioni, diciamo, io le chiamerei condizioni materiali di ciascuna e anche delle famiglie, devo dire, o degli aggregati, adesso chiamiamoli come ci pare, determinate da una riproduzione disciplinata in questo modo. Cioè insieme alla teoria c'era sempre una specie di basso continuo, che in realtà poi è decisivo, forse diciamo poi ci arriviamo, perché la 194 è una legge che si costruisce sul diritto alla salute, un basso continuo rispetto alle condizioni materiali, cioè che vuol dire avere 8 figli, imborgata, che vuol dire avere 10 figli, 6 figli e 10 aborti, 8 aborti, perché questa, clandestini peraltro, perché questa era la condizione, le condizioni materiali condivise, no? Quindi, e su questo c'è una, ecco, rispetto a quello che dicevamo prima, un lavoro che comincia ben prima, a dire la verità, appunto degli anni 70, cioè questo lavorare sulla condivisione di condizioni immateriali, che è anche questo dal punto di vista teorico non esattamente una sciocchezza, perché significa anche lavorare su quell'idea molto, come possiamo dire, molto metafisica della maternità, no? Molto astratta, molto piena così di una sua, appunto, di un suo simbolico, di un suo simbolico, come possiamo dire, elevato dalle condizioni poi concrete, no?
Dico sì, allora dato, sì, sì. Non so se brucerò delle domande che stavano per arrivare, ma appunto accanto a quanto ci diceva Alessandra, quindi fondamentalmente il rifiuto di una metà di una maternità coatta, obbligatoria, appunto, e al rifiuto della criminalizzazione, questi come cardini, no? Come punti fermi, c'è una fase di costruzione, di immaginazione, di spazi politici nuovi. Noi siamo a San Lorenzo adesso, parliamo dal quartiere dove è nato il primo consultorio autogestito, uno dei primi in Italia, tra l'altro, il primo a Roma e probabilmente uno dei primi in Italia. E che cosa significa quindi creare un consultorio autogestito in un contesto, tra l'altro, in cui non ci sono servizi di questo tipo offerti dallo Stato, insomma, non c'è, in una fase quindi di totale carenza da parte dello Stato? Beh, significa immaginare uno spazio dove sicuramente si tutela la salute, si danno strumenti per la salute, ma si crea uno spazio politico, si crea uno spazio di condivisione di saperi, di sorellanza, di moltissima, di intensa solidarietà anche, mi verrebbe da dire, perché l'idea è quella di non soltanto di consentire alle donne di evitare gravidanze non desiderate, quindi di avere un controllo sulla propria sessualità, ma anche quello poi eventualmente di interrompere una gravidanza in un contesto di non stigmatizzazione, di non solo di non criminalizzazione, ma di non colpevolizzazione, e quindi nei modi più sicuri e più sereni che possano essere permessi, insomma. E questa è una cosa enorme. Quindi immaginare i consultori come veramente spazi politici in questo senso, e quindi cercare anche lì, a proposito della domanda di prima anche sul rapporto con le istituzioni, e anche cercare poi di fornire dei modelli, forse, insomma, non c'era unanimità in questo, ma l'idea è quindi sì, di anticipare molto quello che si voleva chiedere, insomma, e metterlo subito in atto.
Pratica. Da questo, scusate se intervengo o se mi intrometto, mi veni, insomma, in tutto anche su un contesto politico che stava, visto che avete anche nominato Carla Lonzi e via dicendo, in cui si praticava il separatismo, cioè nel senso che poi una delle forme, diciamo, a proposito di simbolico e appunto anche i consultori eccetera, i collettivi, in cui insomma, per la questo forse, ecco, per la prima volta, manco è vero, manco più di tanto, comunque in cui le discussioni politiche sul corpo e sul venivano fatte tra solo donne con una formazione a quel punto femminista avanzata, quindi mettere comunque in discussione appunto proprio tutto questo simbolico, sia il concetto naturale della donna è madre per natura, oppure invece contestualizzarlo e renderlo politico, e quello che si diceva dal concetto di stirpe e via dicendo, di ruolo, di riproduzione, che è un discorso anche oggi attualissimo, no? In cui continuamente alle donne gli vengono cercate di rimettere nei paletti e nello steccato della riproduzione, ma non soltanto di cura, ma proprio di patria, non so come dire, no? Sempre questo concetto per cui bisogna fare i figli per la patria, siamo pochi, Elon Musk ha detto, insomma, su un palco dobbiamo fare i figli bianchi, cioè nel senso che alle donne viene ancora oggi richiesta questa discussione, no? Che in qualche maniera invece il separatismo, quindi il sottrarsi anche a un unico, no? A un neutro unico maschile, ma un no, ritrovarsi e dirsi ok, ci siamo anche noi e rifiutiamo anche questo, diciamo, questo passaggio, mi sembra, insomma, un momento importantissimo, in cui l'aborto c'entra tantissimo, o mi sbaglio? Scusate, ho toccato 300.000 temi, però lo so, perché è sempre così.
Credo che c'è una fonte storica, appunto, che sintetizza quanto tu stavi dicendo in modo meraviglioso, secondo me, ad Archivia, la Casa delle Donne, nei vari fondi che raccontano la storia, appunto, dei consultori autogestiti, ad esempio. C'è una fonte che racconta tutta la complessità che tu stavi parlando. C'è un diario, il diario del collettivo del consultorio autogestito di San Lorenzo a Via dei Sabelli, fondato da Simonetta Tosi, un diario dove ci sono trascritti le riunioni di autocoscienza che faceva il collettivo che gestiva lo spazio, così come i contenuti, il programma della settimana, quindi i servizi da offrire, i turni delle attiviste che lo gestivano, le questioni pratiche, imbiancare, non imbiancare, comprare un lettino o quant'altro. E però fa vedere come quella dimensione veramente separatista fosse estremamente complessa e ricchissima, perché appunto si faceva tutto, dalla gestione dell'offerta del servizio, che è un'espressione non bella però rende l'idea, alle riunioni di autocoscienza come, in, come dire, due momenti della stessa lotta che non potevano essere separati l'uno dall'altro. E il separatismo in questo è stato qualcosa di veramente di fondamentale, che ha consentito tutto ciò.
Sì, ci terrei a sottolineare come secondo me sia importante anche pensare allo scontro in termini non esclusivamente maschile neutro e donne, ma anche tra donne, nel senso che c'è una questione intergenerazionale secondo me da considerare. Infatti, appunto, la contrapposizione aperta non solo con l'altro sesso, ma anche e soprattutto con le madri e con i modelli emancipati o tradizionali di femminilità non avviene subito. L'insofferenza cresce lentamente e si manifesta solo però nel decennio successivo. Quando esplode lo fa però con particolare violenza. Quelle madri prive di visibilità sociale e politica, anche se lavorano, sono dedite all'accudimento dei figli come principale conferma del proprio valore. Il lavoro domestico, faticoso e frustrante, viene da loro rivendicato e difeso, a volte anche di fronte alle figlie. Come scrive Anna Scattigno, esse appaiono timide nei confronti del mondo esterno, custodi di un'immagine di femminilità come natura avulsa dalla storia, autoritarie, socialmente deboli e complici della propria esclusione, ostili in ogni caso al cambiamento. E sulla scia poi delle rivendicazioni europee e statunitensi, si pensi per esempio alla liberalizzazione dell'aborto negli Stati Uniti con la sentenza Roe Wade del 1973, che i movimenti femministi italiani trovano un nuovo vigore con il Movimento di Liberazione della Donna, Unione delle Donne Italiane, che iniziavano a parlare di depenalizzazione, legalizzazione e liberalizzazione dell'aborto nella sfera pubblica. Queste prime forme di adeguamento a una mentalità europea, accompagnate da nuove rivendicazioni, convivevano infatti con il modello tradizionale della società italiana, basato sulla centralità della famiglia, del matrimonio, della morale cattolica, rappresentando veri e propri elementi strutturali che ancora oggi non sono del tutto scomparsi. In questa prospettiva il dilemma sorge spontaneo. La 194 è da considerare come frutto di quel movimento dialettico che vede nella sintesi la sua realizzazione, o come frattura imposta dalla necessità di integrare nuovi linguaggi portati avanti dai femminismi che imparano radicalmente a pronunciarsi? Lascio a voi la parola.
Allora, questa è la domanda delle domande. Cioè, alla fine di questa storia, che cos'è la 194? Che non è proprio la fine, ma insomma è quel passaggio certo decisivo di questa vicenda. È frutto o sintesi? Non saprei rispondere io personalmente, adesso poi non so Paola. Quello che si può dire è che la 194 è senza ombra di dubbio, diciamo, un prodotto, come possiamo dire, è un prodotto della politica, anche nel senso più tradizionale del termine, ma questo proprio è impossibile da negare. Cioè, ha naturalmente, è una legge che ha dentro di sé, appunto, tutta questa complessa storia, il carico di queste istanze. Dopodiché è una legge, come possiamo dire, è un accordo sostanzialmente, no? È una, è un punto in cui così varie istanze molto diverse si possono incontrare. Questo è la grande questione. Cioè è una sintesi, però è una sintesi così di istanze molto diverse e molto complesse. E questa sintesi, cioè questo punto d'incontro, è reso possibile, se vogliamo molto 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 schematizzare, da innanzitutto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 27 del 1975. Ora questa sentenza è stata ricordata, ma non quanto meriterebbe, perché è una sentenza veramente decisiva. E tra l'altro è anche interessante vedere come si costruiscono le sentenze della Corte Costituzionale. Questa è una cosa che gli storici hanno fatto forse troppo poco, anche perché di solito, siccome nascono da ordinanze di rimessione, no? Da parte di un giudice alla Corte, che ha origine anche anni prima, quindi quello spazio in mezzo è uno spazio articolato, no? Adesso faccio l'esempio specifico. La sentenza del 75, la 27, nasce da un'ordinanza di rimessione del 72. C'è un processo a Milano per aborto, e questa è una cosa molto, devo dire, molto interessante. È un normalissimo processo per aborto, su una donna che ha consenziente, come dice il codice penale, perché il reato può essere su donna consenziente o su donna non consenziente. Ed è una donna che va da un paese della provincia di Pavia ad abortire a Milano, perché lei così dice, essendo portatrice di una gravissima forma di miopia, cioè è quasi cieca, diciamo, una miopia gravissima, per paura di trasmetterla, ma anche di perdere la poca vista con il parto, la gravidanza, appunto si sottopone, è il suo primo figlio, si sottopone a pratiche abortive. Nel corso di questo processo sia la difesa che il giudice istruttore sollevano la possibilità di un'incostituzionalità dell'articolo del titolo decimo, e si rimettono alla Corte. La Corte accoglie questo dubbio di costituzionalità, e lo fa con una sentenza molto interessante, molto stringata. Tra l'altro la rimessione s'appellava all'articolo 31 e 32 della Costituzione, quindi gli articoli che si occupano della salvaguardia della maternità, e il 32, che dicono che il diritto alla salute è un diritto costituzionale. La Corte nel 75 dice che questa è fondata, questo dubbio di incostituzionalità. Perché in effetti quella parte del codice penale non rende possibile la garanzia della salute come diritto costituzionale. È una decisione, molto importante, che però, e che soprattutto apre la possibilità di costruire quel punto d'incontro dove si possono incontrare, perché poi così è, la DC, il Partito Comunista e le istanze che vengono dal basso, e cioè è questo benedetto diritto alla salute e la protezione della maternità. E quindi la 194 è costruita intorno a questo, cioè questo apre lo spazio di possibilità. Questo spazio di possibilità consente la legge. E poi, se volete, veniamo alle puntate successive della storia, nel senso incluso il referendum dell'81. Nel senso che questo spazio di possibilità, che è una legge che non nomina mai l'aborto, che non usa mai questa parola, che introduce appunto la locuzione interruzione volontaria di gravidanza, e che comunque è una legge che non nomina neanche nel titolo, insomma, quindi, ma anzi parla appunto di protezione della maternità. E questo spazio di possibilità, che è il diritto costituzionale alla salute, perché è lì che si trova il, come possiamo dire, il pertugio in cui infilarsi. E dopo però appunto dà origine a tutta una serie di e di nuovo di riflessioni, no? E cioè, era questo che volevamo? Era questo che da parte, per esempio, di una parte del femminismo, è questo che ci basta? Perché poi la legge si porta, essendo impostata così, tutta una serie di questioni nell'applicazione. E poi faccio un piccolo appunto, un piccolo salto in avanti, e su questo poi c'è la questione dei referendum, cioè, adesso diciamo per spoilerare, l'enorme in realtà trauma che il referendum dell'81 rappresenta, anche per il femminismo, che prima era stato così acuto nel mettere in tensione la teoria, no? La teoria sull'aborto. Il referendum dell'81 è una specie di, è proprio un trauma, cioè in realtà tale è, adesso lo dico in parole molto semplici, ma così hanno anche detto alcune femministe storiche come Gianna Pomata, tale è la paura di perdere la 194 che si ingenera una specie di paralisi della parola, diciamo, no? Di paralisi della, è proprio un passaggio traumatico che appunto ingenera, se vogliamo, quella è un'altra periodizzazione, una specie, soprattutto in una prima fase, così di contraccolpo, per cui tutto quello scavo teorico come si paralizza, no? A un certo punto. E poi invece ragionamenti sulla 194 sono ripresi, e appunto è una legge che rappresenta un punto d'incontro da discutere, quantomeno.
Sì. Io riprendo quanto diceva Roberta prima rispetto alle differenze interne, diciamo così, perché si aggancia anche al modo di leggere o non leggere poi il risultato legislativo. Appunto, da un lato c'era sicuramente la speranza anche che sul tema della salute sessuale e dei diritti riproduttivi, diciamo così, si creasse un terreno comune, no? Cioè, appunto, di fatto un corpo unico femminile, coeso da questo punto di vista. E al tempo stesso, però, non c'è dubbio che c'è il toccare con mano giorno dopo giorno invece il peso delle differenze di classe in primo luogo, ma sociali, culturali e così via. Differenze che poi si riflettono anche nei tanti modi, prima lo accennavamo, nei tanti modi di ragionare sulla, appunto, sul volere o non volere una legge, sul volere soltanto la depenalizzazione oppure volere anche una regolamentazione, in tal caso quale regolamentazione. Appunto, prima parlavamo di rivolta femminile e Carla Lonzi, appunto non sono state le uniche, ma lì c'era una chiara rifiuto di una legge che dicevano appunto avrebbe comunque lasciato da sole le donne, di fatto, appunto, se non si andava a scardinare una sessualità dominante, quello appunto di cui parlavamo prima. C'è però una parte di movimento che alla fine ci crede di fatto alla possibilità di una regolamentazione, anche se poi non riesce, come dire, a dire quale. E il famoso slogan aborto libero, sicuro, libero, gratuito e assistito di fatto un po' esprimeva i cardini, no? Un po' la cornice entro cui muoversi. Libero significa non reato, quindi che non deve essere mai un reato. Gratuito, appunto, per cercare di combattere il peso delle differenze di classe e quindi non creare discriminazioni in questo senso. Poi però c'è questa parola, anche questo aggettivo interessante, no? Assistito, che quindi rimanda appunto quindi alla presenza, no? dello Stato, all'offerta quindi di un servizio. Da questo punto di vista, come dire, la 194, secondo me, cioè, appunto, molte la considerarono un proprio frutto soltanto per quanto riguarda la lotta all'aborto, al mercato clandestino, quindi una situazione in cui comunque sia c'era un arricchimento, no? Dei ginecologi, appunto, quindi in quel senso forse sì, un proprio frutto, perché quantomeno si era dato un colpo notevole al mercato clandestino, che appunto aveva, come dire, un peso particolare appunto sulle donne più sole, non soltanto più povere, diciamo, con meno, ma anche proprio più sole, più marginalizzate e così via. Come diceva prima Alessandra, in molte però sentirono che quella non poteva essere in alcun modo una legge che poteva rappresentare in qualche modo, che non aveva sintetizzato, che non aveva metabolizzato quell'enorme dibattito nel femminismo, anzi l'aveva estremamente impoverito. E però ci fu anche chi, noi lo scriviamo nel libro, non mancò chi pensò, immaginò che fosse possibile di lì a poco una legge migliore, e invece sappiamo che è successo semmai l'opposto, insomma. Questo sì, anzi, si è verificata una dicotomia netta, no? A favore o contro, che ha annullato la complessità e appiattito il dibattito.
Roberto, allora, qui abbiamo 800.000 domande, quindi diteci voi quando pensate che insomma è sufficiente, ma noi, insomma, il dibattito è sicuramente interessante, io pure ho 300.000 domande, ma continuiamo.
Si parlava, grazie innanzitutto delle risposte sempre molto interessanti. Si parlava prima della importanza della parola, no? E per quanto riguarda la parola, proprio è importante secondo me sottolineare il ruolo che ha avuto, quindi hanno avuto le autonarrazioni nella rivendicazione di diritti che sono inalienabili perché appartengono appunto a tutte le donne, a prescindere dal contesto in cui vivono. L'aborto è stato fino a più o meno il 78 oggetto pressoché indicibile, da indicibile poi diventa rivendicato. Allora la parola è a creare la legge o la legge a creare la parola? Nel senso, il movimento femminista attua strenuamente dagli anni 60, quando inizia a riconoscersi come politicamente appunto riconoscibile, pratiche di resistenza simbolica e politica, offrendo alla donna la radicale possibilità di pensarsi diversamente. E dagli anni 60 infatti che il corpo inizia ad essere rivendicato, dando via a quella politica delle voci di cui ci parla Cavariero, una vera e propria fenomenologia vocalica dell'unicità, in cui la voce diventa forma primaria e radicale di relazione, non ancora catturata dall'ordine del linguaggio e che transita dall'ontologia alla politica. La voce delle donne mette in luce allora la quotidianità dell'aborto, fatta di silenzi che nascondono umiliazioni, pratiche mediche rischiose, pericoli di vita, improponibili geografie della clandestinità. È la voce delle donne che si insinua nella sfera pubblica e politica, creando uno shock culturale per scoprire ciò che era sempre stato lì e non era mai stato detto. È la voce pronunciata che crea dirompente nuovi spazi di relazione costruttiva, in cui avere un corpo diventa una questione politica e portatrice di insindacabile diritto, almeno ontologicamente, un diritto nascosto da un'ignoranza molto forte persino sulla propria fisiologia, un'ignoranza che depotenziava quell'autodeterminazione riscoperta, portata alla luce. Il corpo assume dunque centralità, un corpo che veniva sistematicamente depauperato del suo intrinseco valore di soggettività ogni volta che nella scena, nel discorso politico, religioso, si parlava anche di feto. Il feto infatti era soggettività, il prodotto del lavoro riproduttivo di un corpo snaturalizzato dalla sua ontologia, letto in chiave esclusivamente epistemologica e profondamente alienante. Nell'articolo Rossella Gighi del 1973 viene raccontato di un processo tenuto a Padova nei confronti di una donna. Scrive: e fu così che la giovane aveva confessato, raccontando per filo e per segno come quando aveva abortito. Iniziarono le domande dettagliate sulla procedura abortiva, spesso pretestuose, su gesti e posizioni. Si effettuarono perizie, anche ginecologiche, dopo 4 anni dei fatti, su un corpo che nel frattempo aveva partorito un bambino. Si indagò sulla sua vita sentimentale, il matrimonio, la separazione, cercando di minarne l'immagine e la dignità. Ecco ancora quei processi di vittimizzazione secondaria che ancora oggi si attuano nei confronti di donne sopravvissute a violenze sessuali. L'emergere del corpo femminile vissuto come territorio appunto politico, come si diceva poco prima. Il processo viene ritenuto un atto di accusa contro questa società. Il giorno dell'udienza, fuori dal tribunale, gruppi di donne urlavano: abbiamo abortito. La radicalità delle voci irrompe il silenzio che aveva reso la stigmatizzazione dell'aborto come delitto possibile. Quali sono state, a vostro avviso, le voci che per prime hanno spezzato questo silenzio? Ritenete che oggi tale silenzio sia stato distrutto?
Allora, sì, il tema della parola è centrale, l'abbiamo dedicato infatti molto spazio nel libro. C'è un capitolo, appunto, io ritorno alla struttura del libro, niente così chi ci ascolta riesce a immaginarlo, insomma. Uno dei primi capitoli, il secondo, si chiama Un presunto silenzio, perché noi ci abbiamo molto tenuto a sottolineare il fatto che in realtà le donne di aborto hanno sempre parlato, appunto, e che la differenza poi sta nel passaggio pubblico, come dire, nel dare veramente consapevolezza politica a questo pronunciarsi, no? Intendo dire che appunto era fino all'esplodere, insomma, delle manifestazioni di piazza, no? Anche di manifestazioni che sono state criticate anche perché allegre, festose, gioiose, no? Fino a quel momento in effetti non c'era questa parola pubblica, ma in realtà appunto di aborto si parlava moltissimo, le donne parlavano tantissimo tra di loro, si passavano informazioni, esperienze, racconti, insomma. E quindi noi abbiamo raccontato come sia stato a lungo un fenomeno non tanto silenzioso, ma silenziato, cioè silenziato di fatto dalla criminalizzazione e dalla colpevolizzazione, dagli stigma e così via. E quindi il passaggio, la rottura sta appunto, dice, perché queste manifestazioni festose, no? Su un tema comunque sia tutto sommato anche piuttosto drammatico, la gioia sta proprio nel poter urlare, no? Cioè rivendicare il fatto che se ne possa parlare, che si possa urlare, che si possa stare in tante, non da sole o nel nascosto, come dire, di alcune reti silenziate, per l'appunto. E in questo sicuramente il potere della parola politica è proprio qua. E infatti noi abbiamo subito dopo, cioè appunto questa parte in cui noi raccontiamo queste parole un po' sussurrate, diciamo così, oppure i primi spazi che vengono conquistati per il racconto sui giornali anche, perché poi questo si scopre, che se tu interrogavi le donne, a voglia se parlavano di aborto, cioè il punto è che non c'era neanche la domanda, non c'era l'ammissione di questo tema, no? Sul piano pubblico, ma come ad esempio alcuni medici iniziano a prendere la parola pubblica su questo fenomeno, sul fenomeno appunto della clandestinità, ci sono quelli che lo dicono, fatto, guardate che se voi parlate con le donne, a voglia se raccontano, non è affatto qualcosa di non tematizzato e di non raccontato. E poi però il passaggio, cioè appunto a quando viene riconosciuto come una questione politica, infatti è interessante vedere come abbiamo il capitolo 2 che è un presunto silenzio e il capitolo successivo è una questione politica. E lo racconto, questo è un esempio per far capire anche la dirompenza delle pratiche da un paese all'altro. Nel 71, dopo quella sentenza di cui avevo parlato prima, che è quella che considera che combatte, no, l'articolo 553 del codice penale che vietava la propaganda contraccettiva, iniziano ad esserci le manifestazioni di piazza, iniziano ad esserci i comizi. E c'è nel 71 un comizio dell'MLD, quindi il Movimento di Liberazione della Donna, che era federato al Partito Radicale, in cui c'è una donna, una militante, che sale sul palco a Piazza Navona e racconta la sua esperienza di aborto procurato. Era in realtà una pratica che si stava sperimentando in quei mesi anche in Francia, in Germania, quindi ci dà l'idea appunto di come circolassero, no, queste forme, queste pratiche politiche. E immaginiamo che cosa significasse appunto nel 1971 salire su un palco e raccontare pubblicamente appunto la propria esperienza di reato innanzitutto, e esperienza poi personale in condizioni sanitarie mostruose, con complicanze allucinanti. E quindi questo è un po' come uno spartiacque acque sicuramente fondamentale.
Non so se vado avanti con la prossima domanda. Non possiamo non parlare dell'origine razzista del reato d'aborto dell'Italia fascista e poi repubblicana. Garrone afferma che il reato di aborto non ha il fine di tutelare la moralità pubblica, il buon costume, la famiglia o la persona, bensì un'entità astratta, razziale. La stirpe integra e sana, come ci dice il titolo 10° del codice Rocco. Ricordo il dovere di fecondità sancito da Pio XII nel 1951 e l'articolo di cui si parlava poc'anzi, 553 del codice penale, abolito solo nel 71, che proibiva l'incitamento a pratiche che fossero appunto contro la procreazione. Eppure questo attaccamento religioso alla sfera riproduttiva viene meno quando si pensa alla legge 882 promulgata nel 1940 contro il cosiddetto meticciato, per evitare che gli allora colonizzatori italiani nelle colonie quali l'Eritrea, l'Etiopia, la Somalia generassero prole nei luoghi colonizzati. Era lo scandalo del corpo nero che veniva represso a livello burocratico, forse la paura di non tracciare netti confini di quell'italianità tutta ancora da costruire, che si proclamava pura, sana, integra.
Emerge con chiarezza quanto dietro la spinta alla riproduttività sociale non vi fossero veri motivi religiosi, quanto di costruzione di un'identità nazionale e di appropriazione dei corpi delle donne e della nazione, tenuti insieme da una bianchezza che a livello internazionale stentava a riconoscersi. Basti pensare alla razzializzazione degli italiani negli Stati Uniti. Siete d'accordo con questa affermazione? Ritenete che vi sia correlazione tra il ritorno della centralità dei movimenti emotivi pro vita all'interno di gruppi dall'orientamento politico etnicizzato e nazionalista?
Allora, anche qui si aprirebbero discorsi lunghissimi. Perché la questione è molto ben posta, provo a rispondere in modo, diciamo, in modo sintetico. Allora, innanzitutto partiamo da una questione che ci siamo poste nel libro, no? Effettivamente, e questo titolo decimo del codice Rocco, che viene così appunto transita, non toccato nell'Italia repubblicana, non è una questione senza conseguenze, diciamo, perché la prima domanda che sorge è comunque come viene in qualche modo, come possiamo dire, impostato, come viene raccontato, se c'è una risemantizzazione, perché questa è, diciamo, adesso proviamo proprio a ragionare secondo il nostro mestiere, no, da storiche, questa è una questione, noi ce lo siamo un po' chiesto nel libro, perché per esempio la questione demografica è una questione così talmente tanto connotata dal fascismo, che la Repubblica effettivamente fa una fatica anche enorme a, come possiamo dire, impostare un discorso rinnovato oppure diverso, ma da un altro verso le manca, se vogliamo dire, coraggio e possibilità di rivendicarsela fino in fondo. Cioè la demografia non è che la puoi tanto nominare senza risultare nostalgico, no? Cioè senza ritirare fuori tutto quell'armamentario, peraltro quell'armamentario anche appunto dialettico, no? Proprio le parole, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo aspetto di, come possiamo dire, in realtà di un po' di spaesamento, no? E un po' appunto di cercare di evitare di riprendere di petto la questione, anche perché poi in realtà il segno un po' è cambiato, no? Cioè l'Italia, casomai, in Italia, ma non soltanto, si ragiona in termini di sovrappopolazione, per esempio una questione determinata dall'alta disoccupazione, no? Quindi siamo troppi, no? E dunque come si ridisegna un discorso nuovo rispetto a questo, tenendo i vecchi codici, no? Di fronte in realtà poi a uno scenario, a un contesto anche molto mutato, e soprattutto come si fa a non usare le parole di prima, in fondo poi per tenere la stessa legge. Quindi il risultato è un po' che si sta tutti un po' zitti, sostanzialmente, no? Il risultato è un po' questo lo dico rispetto anche appunto alla questione di stirpe e razza, che giustamente è stata enucleata, perché nel titolo decimo questa questione è chiarissima, non è che è messa da parte, no? Mentre invece in una diciamo in lunghi decenni dopo l'arrivo della Repubblica, insomma, la questione della razza è un po' messa, no, non viene molto tematizzata, né c'è un desiderio di farci conti, di affrontarla, no? È tutto un po' messo, e quindi diventa un, come possiamo dire, tutto un calderone di cose che è un po' meglio se uno non le prende di petto, ecco, perché un nuovo modo di prenderle di petto significherebbe ragionarci seriamente, e questo non avviene tanto, a dire la verità.
Ma per non eludere l'ultima parte della domanda, quando questi si tratta di questi temi, la questione che Roberta indicava, tanto prima o poi torna sempre fuori, perché quando appunto, per esempio, in questa fase recente si parla di crisi demografica, inverno demografico, spessissimo, no? I discorsi poi abbinati, poi certo dipende dai contesti, ma sono questo spettro della cosiddetta sostituzione etnica. Allora io posso dire che, avendo frequentato tanto la fine dell'Ottocento, si vede riemergere la questione della riproduzione rispetto a una, come possiamo dire, proprio a una forza dello Stato-Nazione, cioè a un suo prestigio, al numero, adesso uso un'espressione tipicamente fascista ma che può essere ricodificata in molti modi, il numero come potenza e soprattutto l'omogeneità etnica, chiamiamola etnica, adesso questa è una questione molto così, molto complessa e molto scivolosa, no? Però appunto lo Stato soprattutto uno Stato-Nazione che si costruisce in Europa molto sul dato biologico, no? Cioè sulla comunità di discendenza. Ha bisogno della riproduzione come una delle basi sia simboliche che, se vogliamo, anche concrete su cui costruire se stessa. Ora, questa cosa, per quanto possa essere stata in alcuni momenti, perché è un po' spinosa, accantonata, non c'è niente da fare, torna fuori, perché è il nucleo centrale di tutto questo discorso, e quindi che piaccia o che non piaccia riemerge costantemente.
Ma aggiungo solo una cosa, che appunto si dice spesso, le scienze sociali parlano dell'aborto come di una categoria mobile, cioè che è il modo di parlarne, di legiferare, di rappresentarlo, che cambia in base al contesto che si prende in considerazione. Ma questo vale particolarmente se guardiamo anche, come dire, alle destre, alla storia delle destre o anche alla storia della Chiesa, no? E il codice penale, come dire, è proprio l'emblema di questo, nel senso che noi abbiamo appunto traghettato nell'Italia repubblicana un codice penale che vedeva l'aborto, ma anche la propaganda contraccettiva, un reato contro lo Stato, appunto si diceva prima molto bene, no? L'integrità e la sanità della stirpe. Poi però nel corso dell'Italia repubblicana quello stesso titolo decimo rimane e gli si danno pian piano dei significati diversi in qualche modo, cioè l'oggetto del reato progressivamente può cambiare, cioè rimangono quelle parole, ma di fatto quello che si dà, che ottiene una maggiore importanza magari è la difesa, non so, per alcuni della famiglia, quindi l'aborto come attentato, se vogliamo, alla famiglia, oppure alla vita nascente, che era qualcosa che non era nell'immaginario, come dire, forse negli interessi anzi del legislatore fascista. Quindi questo ci fa vedere anche come cambino noi significati o che cosa si vorrebbe, come dire, punire in questo modo, e ci fa vedere anche come anche la storia, appunto, di quello che hai prima nominato, che nominavi il movimento pro-life, no? Anche come questo abbia una sua storia e una sua evoluzione, e come si rafforzi poi nel corso, a partire soprattutto dalla fine degli anni 70. E aggiungo giusto un ultimo elemento. Questa mobilità l'avevano vista molto bene già le femministe degli anni 70, in cui dicevano appunto il codice penale parla di un reato contro lo Stato e in realtà gli si può dare anche un altro significato, cioè chi in realtà vuole proteggere adesso la vita nascente. Di fatto quello che non si vuole è l'idea che le donne abbiano sovranità sul proprio corpo, quindi si può utilizzare una formula, un'altra, mettere l'accento su una priorità piuttosto che su un'altra, ma alla fine la sostanza, come dire, è questa, cioè che è la sovranità delle donne sul proprio corpo, quello che non si, che si vuole combattere, ostacolare, rendere più difficile possibile.
Mi andasse a parlare della legge 194 e delle implicazioni dell'aborto vissuto come stigma nella vita delle donne migranti. La questione della maternità per le immigrate si presentava infatti estremamente complessa. La condizione di clandestinità rendeva problematica l'assistenza sanitaria e così il possesso di spazi autonomi, essendo domiciliate presso la famiglia nella quale lavoravano nel settore della cura e del lavoro domestico, sostenendo orari massacranti e mal retribuiti. A partire dal 95 le rilevazioni statistiche iniziano ad interessarsi al fenomeno, constatando che l'immigrazione in Italia non fosse una presenza congiunturale ma un fenomeno stabile e strutturale. Nonostante l'Istituto Superiore di Sanità nel 2004 abbia condotto un'indagine multicentrica, rimangono largamente inesplorati gli aspetti individuali e culturali, ma anche le pratiche sommerse, dovute a violenze e irregolarità. I corpi delle donne, di per sé territori appunto, come si diceva, di contestazione politica, oppressione sistemica, vivono gradi di discriminazione diversi, disuguaglianze che sono intersezionali e che vedono nell'elemento della razza una ramificazione degli assi di potere che li reclude. Infatti sessismo e razzismo si legittimano. Emergono ancora forti asimmetrie nel ricorso all'aborto tra italiane e cittadine straniere, specie per quelle provenienti dai paesi più poveri. Il rapporto tra i tassi è pari a 2,6 volte di più per le donne straniere. È a riprova dell'importanza della diffusione di una cultura contraccettiva efficace e omogenea tra la popolazione. Va osservato comunque che il decremento nei tassi di abortività tra le straniere è stato sostanziale, soprattutto per le donne di gruppi con più alti indicatori di integrazione. Nella battaglia per la depenalizzazione dell'aborto, che ruolo hanno avuto i corpi non conformi, i corpi non bianchi? Nel 1978, la 194, ho pensato anche per loro.
È stata la mano. Questo no, lo faccio riferimento visto che Paola faceva fatto, no? Si parla del capitolo, insomma, perché questo libro non finisce con il 1978, anzi, insomma, gli ultimi due capitoli di cui poi arriveremo alle conclusioni sono proprio l'ottavo. Le discussioni non cesseranno dal 78 al 2003, addirittura, no? In cui pure si parla appunto in un capitolo clandestino, ancora clandestino, salute, disuguaglianze, immigrazione, e poi c'è quello addirittura dopo, principi, fini, applicazioni, 2004-2022, insomma, quindi arriva addirittura
all'elezione
di Giorgia Meloni, alla questione del Covid e via dicendo, quindi a questione sanitaria oggi. Questo per dire che è un libro, insomma, che amplissima discussione sulla salute, insomma, non c'è soltanto la legge, non c'è soltanto un periodo, come avete detto voi, è un libro storico ad ampio raggio,
ci,
no?
Sono i vari anniversari
e ci sono i vari anniversari e quindi si arriva anche a questo. Comunque va bene, riprendiamo, insomma, la domanda, che stiamo parlando di decenni ovviamente in cui,
allora,
si ritorna un po' alla fine dell'Ottocento forse,
allora,
visto che Alessandra l'ha studiata tanto.
Dunque, intanto diciamo così, noi ci auguriamo che il libro non sia l'ultima parola, ecco, e non lo sarà, anzi, soprattutto speriamo che abbia in qualche modo chiarito invece, ecco, l'importanza del tema, sia, se vogliamo, per la storia politica anche più tradizionale, no? senza grandi pretese. E dunque questo lo dico perché, se io personalmente devo immaginarmi alcuni spin-off del libro, quello sulla questione dell'immigrazione per me sarebbe il primo. Nel senso che il libro lo evade fino a un certo punto, perché sennò diventava, poi uno dice sempre cosa c'è in un libro, no? È facile dire cosa non c'è, perché però, insomma, poi uno quando sceglie, e qui effettivamente c'era tanto da fare in termini di ricerca, e quindi alcune cose. Ora, quella parte dedicata alla questione dell'immigrazione è troppo breve. E lì invece io penso che si aprirebbero ricerche di grandissimo interesse. Quindi benissimo.
Quindi, visto che, insomma, stiamo facendo questo incontro anche e questa chiacchierata intergenerazionale anche tra, insomma, studenti dell'università, eccetera, l'invito,
infatti,
dal parte delle storiche è anche quello di fare ricerca in questo senso, di continuare a fare ricerca.
Cioè, noi speriamo tanto appunto che il libro dia origine così appunto a spin-off di vario genere. Allora, la questione dell'immigrazione è molto complessa. Innanzitutto partiamo con una con un preambolo. Certamente l'aver introdotto nell'approccio statistico la nazionalità ci dà una serie di dati di tanto interessanti, però insomma sono così una parte iniziale, ecco, di quello che bisognerebbe capire e provare a studiare. E questo, diciamo, intanto è un punto. L'altro punto è questo: l'immigrazione straniera in Italia, che solo, diciamo, in tempi più recenti è stata rimessa e proprio dal libro di Michele Colucci, che appunto non a caso è il curatore di questa serie, è stata sottoposta a una periodizzazione nuova. Cioè l'immigrazione è stata più o meno sempre collocata a partire dagli anni Ottanta, cioè nelle storie della Repubblica, eccetera, eccetera, mentre ha una periodizzazione molto più articolata, che possiamo tranquillamente far partire, chiamiamoli, dai nuovi assetti postcoloniali dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E una cosa non vista a sufficienza è il fatto che in questa fase, chiamiamola di avanguardia, quindi quella fine anni 50, anni 60, anni 70, c'erano molte donne, di cui ancora sappiamo troppo poco. E qui viene un'altra questione, se vogliamo, storiografico-teorica, ma anche politica. Molto viene dal fatto che queste donne occupavano un settore specifico del mercato del lavoro, che era il settore domestico. Vedere il settore domestico come un settore del mercato del lavoro uguale agli altri non è facile. Non posso aprire questo argomento, è troppo lungo, è troppo complesso, ma si è portato dietro una serie di cecità, perché soprattutto l'immigrazione è stata molto studiata in relazione al lavoro, cioè ai settori del mercato del lavoro che occupava, anche se diciamo irregolari, eccetera, eccetera. E quindi questo ha determinato, e oltretutto ha determinato anche il fatto che, siccome appunto queste donne vivevano spessissimo nell'unità abitativa del datore di lavoro, è come se la loro vita fosse stata in pratica come possiamo dire assorbita dallo stare in una famiglia per cui si lavorava. Quindi non sappiamo come gestivano la maternità. Non ne sappiamo abbastanza, diciamo, non sappiamo come gestivano la loro riproduzione, le loro potenzialità riproduttive. Questo per dire che certo le statistiche meno male, però ancora c'è un lavoro gigantesco da fare su questo aspetto. Io dico solo una piccola cosa, siccome io un po' l'ho studiato questo tema. Guardando un documentario sulla comunità eritrea a Roma, c'è un accenno al fatto che le donne eritree che lavoravano come domestiche mandavano a balia i bambini appena nati e le bambine appena nate dalle balie sociali, cioè quel baliatico che ormai era uscito in pratica dal mercato del lavoro, perché poi con il latte artificiale, insomma, per mille ragioni, a quella forma di baliatico ricorrevano perché non avevano una casa. Insomma, è un discorso, adesso questo può anche non essere nello specifico interesse, però sicuramente invece, ecco, è per dire che questo tema si porta dietro a cascata una serie di questioni su cui dobbiamo ancora lavorare tanto, e anzi appunto speriamo che ci lavorino le studentesse, gli studenti. Noi, diciamo così, se abbiamo dato qualche idea e abbiamo messo in luce anche alcune carenze, già lo consideriamo un gran lavoro.
Paola, non so se volevi aggiungere qualcosa, se no passiamo alla domanda finale, perché poi
certo.
Andiamo alle conclusioni e poi pure io volevo dire una cosa.
Ok, concludo allora con un'ultima domanda. All'alba del XXI secolo, nell'ordinamento internazionale, l'aborto è declinato nei termini di un servizio sanitario funzionale a tutelare il diritto alla salute individuale delle donne, correlato al rispetto di altri diritti umani e libertà fondamentali. Questa cornice di senso legata all'assicurazione del diritto alla salute può non essere sufficiente però a sostenere un discorso giuridico che tenga conto della soggettività autodeterminata delle donne in relazione al loro corpo, e non sempre è efficace nell'arginare alcune istanze contrarie alle scelte autonome in materia di riproduzione. Nel 2004 infatti viene promulgata in Italia la legge 40 in merito alla procreazione medicalmente assistita, che all'articolo 1 cita i diritti di tutti i soggetti coinvolti, tra cui quello del concepito. Il concepito ottiene soggettivazione giuridica facilitando la distinzione, se non addirittura la contrapposizione, tra la donna e il corpo fecondato. Progressivamente parti di questa legge vengono smantellate dalla Corte Costituzionale, ma si potrebbe pensare abbia giocato un ruolo non indifferente, una tappa della soggettivazione giuridica che dal feto si sposta all'embrione e poi alla tutela dell'inizio vita, influenzata dall'avvento delle nuove scienze biomediche e dalla bioetica, che mette in dubbio l'autonomia della riproduzione delle donne, con un drammatico ritorno di centralità nei suoi aspetti culturali e politici, facendoci tristemente ricordare che i diritti delle donne sono tra i più volubili e che vanno presenziati costantemente. Pensiamo a una repressione contemporanea che va su scala globale, che dagli Stati Uniti raggiunge l'Ungheria, la Polonia, la Croazia, e ci riporta all'Italia, in cui è stato recentemente proposto che la donna che voglia abortire sia prima fatto sentire il battito del feto. Inoltre la 194 presenta delle intrinseche problematicità che molto spesso rendono difficile la sua applicazione, non eliminando il fenomeno degli aborti clandestini che sono ancora applicati. Pensiamo al diritto all'obiezione di coscienza, con medie regionali elevatissime in aumento, che comporta viaggi dispendiosi da una regione all'altra, ancora più complessi per donne con basso reddito o disabilità. Pensiamo alla carenza di strumentazione adeguata o alle lunghe liste di attesa per interventi che non sono procrastinabili. Insomma, nuovi silenzi, impedimenti e zone d'ombra si accampano intorno al diritto di poter scegliere tutte consapevolmente del proprio corpo. Il libro si chiude affermando: il diritto della donna alla maternità volontaria consiste non tanto in una libertà positiva, ossia nella libertà di abortire, che ne è solo un corollario, quanto piuttosto nel diritto di decidere se divenire madri e a non essere costrette a divenirlo contro la propria volontà. E il divieto penale di aborto non si limita a proibire un fare, esso obbliga altresì alla maternità. Ne consegue che il diritto all'autodeterminazione femminile, ben prima che facultas agendi, cioè facoltà di abortire, è un'immunità, un habeas corpus, secondo la configurazione della libertà personale fornita dall'articolo 13 della Costituzione, ovvero sia una libertà da costrizioni o coercizioni a divenire madri. Quindi l'interruzione volontaria di gravidanza come un autentico habeas corpus delle donne, e dunque il nodo mai definitivamente sciolto. E io vorrei concludere con una riflessione di Carla Lonzi, che si nominava prima. Una gravidanza non desiderata è un'aggressione biologica e ovviamente culturale e politica inferta alla donna, per cui il principio a cui lei ricorre per liberarsene è soltanto un principio di legittima difesa. Non è detto che una donna sia una cattiva madre del figlio non desiderato, ma certamente essere stata costretta a anteporre la vita di un altro essere alla sua ha un effetto distruttivo sulla sua identità. Infatti l'aggressione di cui parliamo non è soltanto fisica in senso medico o psichica, cioè di competenza dello psicologo, ma soprattutto un'aggressione alla sua insindacabilità di essere umano. Tuttavia l'aborto legalizzato nega fiducia alla donna, costringendola a accettare la società come giudice della sua scelta, la relega al rango di riproduttrice. Vi chiedo quindi: quali sono secondo voi i limiti della 194 e quali sono gli scenari futuri nazionali e europei per quanto riguarda il diritto all'aborto? Quali sono gli obiettivi a cui tendere? Stiamo facendo passi indietro?
Allora, prima di rispondere io faccio una pausa musicale, perché mando una canzone che ci è stata mandata dalle compagne e compagni di Terni, del Cimarelli, e insomma, la canzone si intitola Gramigna e parla proprio di aborto, per cui noi ve la mandiamo, così salutiamo anche Terni e riprendiamo poi per le conclusioni a brevissimo.
I wouldn't kill you in a war. I don't get what they do it for. I wouldn't kill you in a war. I don't get what they do it for. It
Scusate.
Lady B. Gramigno.
Mi chiamo Viola ed ho 20 anni. Mi viene da vomitare. Al giorno d'oggi fanno danni che non riesco più a contare. Sopra i nostri corpi stanchi loro stanno a questionare come dovrei comportarmi, quali scelte dovrei fare. Siamo mostri ai vostri occhi, voi ragionate per salmi. Siete tanti, tutti uguali e nemmeno troppo scaltri. Religiosi, praticanti, solo col culo degli altri. Spero facciate 2 sbocchi e dopo andiate a confessarvi. Mi vorreste costretta per legge ad ascoltare il battito di un figlio che non ho voluto neanche per un attimo. Per farmi ancora male, oltre a quello che ho passato, non potete immaginare cosa cazzo per me è stato. Che perfino il vostro Dio sa cos'è il libero arbitrio. Siete peggio dell'originale, siete il suo martirio. 3 numeri in gazzetta, 1, 9, 4. Sono scritti ma non fatti, bella nazione del cazzo. Camminiamo contro vento, contro questo mondo pazzo. Contro il vostro preconcetto, sempre più simile a un muro. Non sai che vuol dire certo essere vittima di stupro. Ma tra un po' del nostro un credo, trovi il tempo per falsaggio ed è un miraggio. Nell'odissea che vivo, quando poi trovo un dottore che acconsenta il mio diritto. Oggi sono tutti obiettori, tutti uomini di Cristo. Tanto c'hanno tutti il cazzo, non è mica loro il rischio. Ma col mio corpo la padrona sono io. Con me devo fare i conti, non con Dio. Tu con me ti spingi 4 tasti in Dio. Ma non sei con me di notte, ho pulito il vomito mio. Quando sogno sudata, come sarà sto bambino? Se davvero anche a guardarlo mi ricorderà il momento di quando ero lì schiacciata tra la veste e il cemento. Che magari gli somiglia e penso che l'ho fatto io.
You don't know me. I'm not just one of your.
Mi chiamo Viola ed ho 30 anni, mi viene da vomitare. Son cresciuta ma li sento ancora chiacchierare. Se cammino tra i passanti vedo facce giudicanti. Sfuotano le loro teste, forse contano i rimpianti. Io invece la mia strada l'ho percorsa a testa bassa. Guardando dove metto i piedi aspetto che mi passa. E per ogni passo sai ci ho messo la tigna. Di chi nasce senza petali e poi cresce gramigna. E dopo questo tempo di veleno e vaniglia, è femminismo che io voglio insegnare a mia figlia. Il mio messaggio d'amore rinchiuso dentro una bottiglia è che solo chi capisce può chiamarsi famiglia. Lo so che ancora strada, potrei incontrare un mostro e non mi stupirei se fosse figlio vostro. Ho tanta rabbia in circolo che devo tenere a bada di chi lotta ogni giorno solo per essere umano. Ogni diritto assicurato finché non è scomodo, rapita in un mondo lento come il Commodore. Lì la misura è colma, stiamo per passare il valico, perciò ogni barricata si alza per un senso valido. E se stiamo incazzate sarà quel giorno del mese, lo simoro che ancora oggi vive il mio paese, che mai nulla prese dalle nobili radici. Noi donne siamo viste solo come incubatrici. Ma col mio corpo la padrona sono io. Con me devo fare i conti, non con Dio. Tu con me ti spingi 4 tasti in bio. Ma la tua opinione è utile come un vino a stadio. Spero nel futuro per mia figlia e la mia gente. Noi siamo gramigna, siamo manifestante. Insieme la paura è del tutto inesistente. E sarà lotta dura, sarà tutto niente.
You don't know me. I'm not just one of your mates.
Ottantasette e 9, Radio Onda Rossa. Allora ritorniamo in diretta per queste conclusioni, diciamo così, su, vi ricordo che stiamo presentando ormai insomma da più di 1 ora e mezza quasi, libro L'aborto, una storia, Alessandra Gissi, Paola Stelliferi di Carocce Editori, nella collana curata da Michele Colucci, Nodi dell'Italia Repubblicana, un libro insomma densissimo che consigliamo vivamente di leggere perché parla tanto di storia di questo paese. Ecco, ringrazio sempre la Società Italiana delle Storiche insomma per questo lavoro che negli ultimi anni in maniera insomma serrata sta facendo di scrittura della storia, non soltanto soprattutto del nostro paese. Allora, a voi la risposta. Cioè, comunque ritorniamo sulla domanda finale a cui io aggiungo, ecco, facciamo così, io aggiungo un po' anche per tornare alloggi e a licitazioni che sono state fatte appunto di Carla Lonzi, eccetera. E in tutto questo, insomma, Carla Lonzi è stata citata e si dice, insomma, poi per chi si abortisce, no? Cioè, perché poi sembra che le donne rimangano incinte da sole e questo non avviene. Non c'è stato, e volevo capire anche come voi l'avete affrontato e come casomai può emergere dal libro, se è una storia ancora da scrivere, anche la discussione all'interno, per esempio, di quello che è un movimento comunista, socialista, operaio, che nel corso degli ultimi decenni, insomma, in questo paese tanto ha fatto, no, ha preso parola su tanti aspetti, soprattutto anche su quello che riguarda la salute, insomma, no, anche nella storia, diciamo così. E su quanto questo invece discorso sull'aborto, ma anche di rimessa in discussione di una sessualità all'interno, no, di rapporti fosse al centro di una discussione politica del movimento extraparlamentare, socialista, comunista, di incontro o scontro col movimento femminista.
Sì, diciamo che quello che emerge è che, insomma, per i primi anni 70 si parla senza ombra di dubbio più di scontro che di confronto tra movimenti femministi e la cosiddetta, diciamo, galassia della sinistra rivoluzionaria. E come dire, alla base di questo scontro, di fatto, c'è, anche se semplifico, ma diciamo di fatto è così, veramente la difficoltà di accettare, di dare legittimità politica alle rivendicazioni femministe, e compreso l'aborto, compreso la battaglia per l'aborto. È ormai, come dire, abbastanza chiaro, se si usa la lente storica, appunto, che è alla metà del decennio, che alla fine, come dire, i gruppi della sinistra rivoluzionaria devono sono costretti in qualche modo ad accettare l'idea che quello sia un tema politico a tutti gli effetti, tant'è vero che è in grado di portare in piazza migliaia di donne, insomma, in cortei separatisti. E però questa difficoltà di riconoscerlo come tema politico a tutti gli effetti ci fa capire molto della difficoltà, appunto, sicuramente maschile nel, io direi, capire una cosa, cioè che il fatto che la decisione spetti alla donna, cioè che rivendicare che la decisione spetti alle donne, non significa negare la responsabilità maschile. E appunto, quindi questo credo sia proprio un passaggio fondamentale, insomma. E in questo libro, nel nostro libro, lo diciamo sempre, insomma, ogni presentazione è piena, è un libro pienissimo di parole maschili, ma mai, diremmo quasi mai, a partire da sé. Cioè, questo è l'altro elemento che non possiamo non mettere in luce. Cioè, ci sono giornalisti, medici, teologi, insomma, prendono politici, ovviamente. Uomini che parlano di aborto sono innumerevoli, anzi dominano proprio nel dibattito, e uomini che lo facciano a partire dalla loro responsabilità sono veramente mosche bianche, insomma. Quindi mi sento di dire questo, poi magari passiamo alle altre questioni, non so se Alessandra vuole aggiungere qualcosa.
No, però questa è una questione giustissima, cioè in realtà esiste un discorso che prima che essere sulle pratiche abortive, in realtà è sulla sessualità, cioè una sessualità subalterna, e questo viene espresso anche con grande consapevolezza, cioè una sessualità in cui effettivamente le donne raccontano, e già da prima appunto di questa emersione, di non riuscire ad avere, come possiamo dire, anche proprio un rapporto di tipo contrattuale, nel senso, non c'è nessuna, ma non uguaglianza, ma neanche somiglianza di due persone che partecipano all'atto sessuale, no? Sono tra, adesso, diciamo, per dire una cosa in una parola, adesso mi viene in mente uno dei processi del 76, quelli che fanno molto, che è a Marisa B, noi non cerchiamo di non usare mai cognomi, anche se a volte ci sono nelle fonti, che è anche dentro il volume Sesso Amaro, che è una lunga inchiesta curata da Ludi, ed è il processo ad una donna a Verona, è forse il primo processo, a parte quello Piero Bon, poi appunto che diventa molto politico, e lei, questa donna, consegna una memoria alla corte, prima del processo, in cui parla delle sue gravidanze e dei suoi giganteschi problemi di salute, e dice al quinto parto il medico aveva preso mio marito e lo aveva sbattuto sul muro, dicendo che non mi poteva far più fare tutti questi figli. Ma questo racconta bene la dinamica dinamica, no? Di come funziona, cioè il medico, pur il medico coscienzioso, aggredisce il marito dicendo non puoi più far fare a questa donna tutti questi figli. È proprio una costruzione della frase che racconta benissimo, no? Com'è la dinamica rispetto appunto alla sessualità e alla riproduzione. Una dinamica, adesso qui sarebbe tutto un altro discorso rispetto anche all'aborto come pianificazione familiare, ma insomma, non lo apriamo. Però e anche per esempio noi appunto abbiamo nominato Carla Lonzi, ma Carla Lonzi stava in un collettivo che era un collettivo pieno di creatività e di impegno, e in cui c'era Carla Accardi che fa una inchiesta, volevo dire Elvira Banotti, che fa una lunga inchiesta, e lì per esempio di modello antropologico lei dice, e lì non si vede benissimo la questione, lo stretto legame fra una sessualità subalterna e la questione dell'esperienza dell'aborto. E, tra l'altro, chiudo dicendo, bueno, voglio dire a proposito della questione degli uomini, noi ci teniamo tanto che su questo libro in realtà parlino un po' tutti, anche colleghi, nel senso che una cosa che speriamo è che non diventi una lettura solo per super esperti, cioè per chi si occupa di questo tipo di cose. Ma soprattutto che diventi un terreno di confronto per chi si occupa di storia dell'Italia repubblicana in generale, e questo è una cosa a cui teniamo parecchio, cioè provare anche un po' a sottrarre, per quanto ci vogliano delle competenze specifiche come in tutte le cose, a sottrarlo però appunto ad una, come possiamo dire, ad una nicchia, ecco, perché invece ci sembra che, come dicevamo prima, a cascata ci siano una serie di questioni che stanno nella storia, chiamiamola la storia generale, ecco, per capirci.
No,
volevi aggiungere?
Forse un'ultimissima cosa. Prima ci avevate chiesto, non so se volete riprenderla, la domanda era fatta di due parti, insomma. E una parte riguardava appunto gli uomini, e poi prima Roberta ci parlava anche un po' delle sorti, diciamo così. Ora, questo ovviamente è lo stato della legge, la sua applicazione eccetera, come dire, meriterebbe una puntata a parte. Noi abbiamo utilizzato moltissimo il libro di Chiara Lalle e Sonia Montegiove, Mai dati, perché è una delle inchieste più recenti che fotografa lo stato dell'applicazione della legge, insomma. Con una battuta proprio sinteticissima dico che forse in Italia adesso gli attacchi non sono tanto diretti, espliciti, ma sono un po' più subdoli, potremmo dire così. C'è il tema che sollevava prima Roberta, appunto, che in sintesi è quella della soggettivizzazione giuridica del feto, diciamo, è il tema ormai a partire dal quale, come dire, questa legge, ma qualsiasi legge, diciamo, di regolamentazione, si trova comunque a essere veramente minacciata, e quindi questo è il tema su cui dovremo continuare, come dire, a riflettere moltissimo e anche a stare in guardia. Dico, prima che ce lo dimentichiamo, sì, appunto, che per chi volesse continuare questa riflessione, insomma, questo dibattito sull'aborto procurato prima e dopo la legge 194, che a Roma la settimana prossima discuteremo il libro appunto alla sede romana del Parlamento Europeo in via 4 novembre alle 5:30 di pomeriggio, con Michele Colucci, appunto, che abbiamo nominato più volte, e Vinzia Fiorino, quindi una storica Vinzia Fiorino, e Giorgia Serughetti, quindi avremo più voci a discutere ancora di questo argomento.
E io ricordo che si continua a parlare di aborto e si continua a parlare di consultorio e di salute delle donne anche all'interno del movimento femminista, per cui c'è un'assemblea online su consultori e consultoria aperto a tutte le attiviste e attivisti della salute, e del 26 gennaio prossimo alle ore 21, se volete, insomma, sul sito poi di quindi non una di meno trovate il link eccetera eccetera, come coordinamento dell'Assemblea delle Donne Libere Soggettività dei Consultori Lazio, realtà attiva da 5 anni sul nostro territorio e parte attiva di non una di meno. Sentiamo urgente la necessità sia per il costante annientamento dei consultori come conseguenza della privatizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, sia per le tante mobilitazioni che si stanno attivando contro la chiusura e lo smembramento di questi servizi sociosanitari o autogestiti indispensabili nei territori, di proporre a livello nazionale una call specifica su consultori e consultoria, così da aver attivo anche un confronto diretto. Per cui il comunicato, insomma, l'appuntamento è firmato dal coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori del Lazio, ricordiamo, per questa riunione online 26 gennaio ore 21. Io ringrazio Roberta per insomma questa lettura approfondita di un libro che evidentemente appunto anche generazionalmente è su un argomento che è ancora ci vede protagonista, insomma, all'analisi, alla lettura e al movimento femminista storico, appunto, come non soltanto settoriale. Alessandra Gissi, a Paola Stelliferi, non so se volete aggiungere qualcosa, altrimenti insomma io chiuderei questo redazionale di oggi.
No, va bene. Non aggiungiamo niente, ma vi ringraziamo moltissimo, è stato un grandissimo piacere avere una lettura così attenta come quella di Roberta, anche quella di Cristina, ma già avevamo avuto modo.
Possibilità.
È, diciamo, la cosa più bella che uno si può aspettare quando scrive un libro, quindi molte grazie.
Grazie.
Grazie a voi.